52, un saluto a Victor dall'altra parte del telefono. Buongiorno Victor e bentrovato.
Buongiorno a tutti e a tutti, bentrovati.
Allora, ti abbiamo disturbato questa mattina per farti insomma una serie di domande, qualche approfondimento, qualche ragionamento su quanto avverrà o dovrebbe avvenire nelle prossime giornate lì da voi in Catalogna. Ovviamente ci riferiamo alle elezioni, anche se non solo alle elezioni, che si tengono domenica. Allora, la prima domanda che ti volevamo fare oggi sembra banale, ma forse è la più importante di tutti. Il giorno delle elezioni è stata una data ultra ballerina, questa del 14 febbraio, ma dietro ci sono una serie di questioni politiche molto importanti. Ecco, ci racconti un po' come si è arrivato a questa domenica elettorale? In sintesi, ovviamente, perché è bella lunga.
Cerco di farla in sintesi, però a volte ho la sensazione di essere un po' ripetitivo, perché alla fine gli attori in gioco sono quasi sempre due, poi cambiagli il nome. La questione semplice è il presidente della Generalità, l'ultimo, Quim Torra, nelle passate elezioni del 2018 aveva messo fuori uno striscione in solidarietà ai prigionieri politici. La Giunta Elettorale Centrale, che è l'organo che si occupa, diciamo, della par condicio durante il periodo delle elezioni, aveva considerato che in realtà mostrare solidarietà dei prigionieri politici era un simbolo politico su una sede istituzionale pubblica, quindi qualcosa che non era eccessivamente accettabile e legale. La cosa ha portato a una serie di richieste di togliere lo striscione, di mettere lo striscione, che sembra un po' assurdo, però in realtà questo è quello che è successo, fino a quando non si è deciso di denunciare e poi iniziare a processare Quim Torra. Quim Torra è diventato ancora presidente, come presidente della Generalità, ha mantenuto il suo ruolo fino a quando non è arrivata la sentenza che lo condannava a un atto di disobbedienza, quindi l'interdizione dei pubblici uffici, e in questo modo essenzialmente è stato tolto la figura politica che poteva sciogliere la Camera, quindi il Parlamento catalano, e indire nuove elezioni. Ancora una volta il Tribunale Supremo dello Stato Spagnolo ha deciso quando erano le date di queste elezioni e le ha fissate mesi fa. Poi la cosa è continuata, quindi c'è sempre da una parte la magistratura, dall'altra parte le istituzioni catalane che cercano di fare qualcosa, però non gli riesce troppo. Giustamente il vicepresidente aragonese aveva chiesto un cambio della data, considerando che siamo quasi alla terza ondata del Covid e forse non era il caso di convocare elezioni e quindi convocare la gente a trovarsi, riunirsi, fare delle code per poter votare, considerando anche il rischio, appunto, di contagio. Nonostante ciò c'è stato un ricorso fatto da una serie di organizzazioni vicine al Partito Socialista, che è stato l'unico partito di tutti quelli catalani a non essere troppo a favore di questo cambio di data per le elezioni, temendo anche che il proprio candidato perdesse potere, e alla fine questo ricorso è andato a buon fine, quindi si è deciso di mantenere la data del 14. Chiaro che la situazione era un pochettino curiosa, perché molte delle persone che sono obbligate a diventare presidenti, segretari e scrutinatori non vogliono, anche per questioni di salute, votare. Sono più di 24.000 quelli che non hanno voluto essere presenti o non vogliono essere presenti. Quindi è una situazione che sembra che sarà definitivamente il 14, vedremo se ci saranno dei piccoli incidenti nel mentre, se riusciranno a costituire tutti i seggi elettorali e quant'altro.
Quindi ancora non c'è comunque la sicurezza totale al 100%?
Diciamo, c'è una sicurezza al 98-99%, ci potrebbero essere degli incidenti, perché nonostante un nuovo sistema in cui i sostituti delle messe elettorali, quindi dei seggi elettorali, si sposteranno di messa per cercare di riempire, potrebbero esserci delle zone remote dal territorio o con scarsa possibilità di mobilità in cui magari non si presentano neanche i sostituti, quindi è abbastanza improbabile, perché comunque incapperebbero un rischio di un delitto, quindi una serie di pene di prigione. Però ci sono ancora delle cose che vanno più o meno definite e chiarite. Per molto tempo si è ventilato che anche questa richiesta di 24.000 persone che non volevano partecipare per motivi di salute a costituire le messe elettorali poteva essere un intoppo. Sembra che la cosa si sta risolvendo, anche se, non lo so, io qui cerco di essere molto cauto su tutte le cose, perché non si sa mai come finiscono le cose su molte questioni tra legale e politico.
Senti, in tutto questo, poi voi come la Catalogna come ci arriva a queste elezioni, al di là di tutto il dibattito se si dovessero fare o non fare? Ecco, qui da lontano l'impressione è quella di una grande confusione. È così oppure poi sotto la confusione ci sta qualche linea più chiara?
Allora no, c'è questa confusione nel senso che in queste elezioni ci sono 9 possibili candidati alla presidenza, almeno 9 grossi dei partiti che compaiono nei dibattiti pubblici. Chiaro che con uno spettro politico così frammentato, fratturato, è ovvio che ci siano molti spostamenti, molte aree. L'area indipendentista diciamo che per un paio di anni ha cercato di andare in maniera unica, anche se aveva più entità, più anime, con delle liste uniche, si presenta con le classiche tre liste, diciamo, del PDCAT, di Scala Repubblicana, della CUP, ma si aggiunge anche un nuovo partito che è il nuovo partito che è il PDCAT, quindi gli eredi di Artur Mas, dell'antica Convergenza, sicuramente più partiti, però che comunque entrano dentro questo spezzo tra l'indipendentismo e il catalanismo. E nella destra c'è l'entrata di Vox, quindi non solo il Partito Socialista, non solo comuni che sono un po' nel mezzo, non solo Ciudadano, non solo il Partito Popolare, però anche Vox, quindi ci sono molti spostamenti e la cosa giustamente più complessa sarà trovare poi gli equilibri per trovare un possibile Presidente della Generalità e quindi costituire così il Parlamento e avere un governo. Questa è la cosa sicuramente più complessa però in questi momenti, guardando anche gli equilibri in gioco.
Senti, ma al di là degli equilibri fra i partiti, che poi sono a volte anche molto aleatori, pensiamo un po' alla parabola di Ciudadanos, che fino a relativamente poco tempo fa sembrava poter essere una formazione pigliatutto e adesso è data quasi in rotta, diciamo, poi al di là delle dinamiche di questo tipo, in che direzione si sta andando adesso, al di là di quello che succede, diciamo, anche il tuo parere, che scenari si stanno costruendo per il futuro, se se ne stanno costruendo, insomma,
sulla questione nazionale?
Sì.
Dal mio punto di vista non si sta costruendo nessuno scenario, si sta svolgendo una complessa e non so quanto lunga lotta per l'egemonia dell'area indipendentista, ossia, considerando che al di là della riduzione di voti che ci sarà per la questione Covid eccetera eccetera, non ci saranno dei grandi spostamenti di assi, quindi non ci sono stati in questi mesi dei fenomeni, degli effetti che hanno fatto cambiare opinione alla gente su un progetto nazionale indipendentista, un progetto nazionale unionista con lo Stato spagnolo. Non ci sono stati questi cambi. Quello che sta succedendo in questa confusione è chi deve liderare, chi deve guidare questo progetto indipendentista, perché quello fino unionista lo sappiamo, accordi con lo Stato centrale, possibilità di miglioramento, però giustamente lo scontro che avviene nell'area indipendentista è perché ci sono due strategie in gioco: una che in qualche modo è legata a un pensiero un po' magico di trarre corda dei presi, tra quando avremo magari il potere potremmo fare un'indipendenza però poi vedremo come farla, a chi invece ha una strategia un pochettino più partista, vuole cercare di avere degli accordi con lo Stato spagnolo prendersi un pochettino anche lì il nome del primo partito indipendentista o il più importante partito indipendentista. Quindi sono queste due aree che si stanno scontrando per l'egemonia, quindi non c'è realmente un progetto politico chiaro, c'è un'idea di fondo che dopo quello che è successo nel 2017 con il referendum, con tutta l'ondata repressiva, ha lasciato tutti totalmente in una situazione confusa, perché se prima ci si aspettava che con la repressione ci comparisse in qualche modo una forma di solidarietà o sostegno dalla parte dell'Europa, se visto che questa cosa non c'è, non è avvenuta e non avverrà, anche la strategia dei possibili patti e accordi con il partito, con il governo più progressista della storia della Spagna, così come è stato definito, quello di Podemos e dei socialisti, si vede che comunque non può andare molto avanti, perché i socialisti e anche quelli dell'area di Podemos non sono troppo favorevoli al fatto che si possa votare o non sono disposti a fare nessun lavoro per poter votare e risolvere la questione tramite un referendum. Quindi quello che sta succedendo è, tra queste due idee manca un'idea di strategia programmatica a lungo termine, e quello che si sta cercando di risolvere nel mentre è chi dovrà liderarla, quindi quale sarà il partito di riferimento che dovrà portare tutti verso la sua strategia. Quindi,
Senti, diciamo, al di là dell'essere il governo più di sinistra dell'universo, però, come dire, più banalmente, intanto ti volevo chiedere se è un'ipotesi, diciamo, possibile, magari seppur remota, che i socialisti possano addirittura arrivare a vincere le elezioni. E poi, appunto, se in un contesto del genere non sia più realistico pensare a una riproposizione di quella che è stata l'architettura politica e istituzionale per tutti gli anni Ottanta e non solo, cioè con un governo centrale gestito dal PSOE che sostanzialmente co-governa la Catalogna insieme a degli indipendentisti che magari non sono più indipendentisti ma ritornano quello che erano prima, cioè degli autonomisti moderati. È una stagione che ci dobbiamo scordare oppure si potrebbe riproporre, secondo
Allora, complesso. Dal mio punto di vista potrebbe riproporsi con una serie di rischi, nel senso consideriamo il fatto che è vero che è possibile in qualche modo che il Partito Socialista vinca le elezioni, ma non vuol dire che le governi. Questa è una cosa che sempre dobbiamo ricordarci, era già successo con Ciudadanos, che aveva vinto le elezioni come primo partito e non è riuscito poi a avere i numeri per governare. Lo stesso potrebbe succedere in questo scenario con i socialisti, ma per fare un accordo dovrebbero unirsi con gli indipendentisti di almeno Esquerra Repubblicana, cosa che né uno né l'altro vuole fare, almeno stando alle attuali intenzioni, ma soprattutto anche per le intenzioni del governo centrale. Allearsi con i socialisti, con gli indipendentisti in Catalogna porterebbe probabilmente una serie di tensioni all'interno del partito a livello centrale con i baroni chiaramente indipendentisti, che potrebbe portare a una morte di Pablo di Pedro Sanchez, come già l'abbiamo vista tempo fa quando si cercava in qualche modo di non accordarsi con il Partito Popolare. Al di là di questa cosa qui è uno scenario in qualche modo possibile se la situazione di Esquerra Repubblicana, quindi della buona sinistra indipendentista, crolla e non riesce dal mio punto di vista a ottenere questa egemonia per cui sta lottando e deciderà in qualche modo di attaccarsi al potere cercando o di riformulare una sorta di tripartito, quindi un partito unendo anche Comuni, quindi Podemos catalano con i socialisti, per in qualche modo toccare il potere. Potrebbe essere uno scenario possibile? Sì. Cosa comporterebbe? Una morte ulteriore e un ritorno al ciclo che è stato, nel senso prima del 2012-13, quindi dopo l'inizio dell'ondata della repressione delle statute da parte dello Stato centrale, la Schiera Repubblicana era un partito che, nonostante la storia, aveva molto poco peso. Nell'antico tripartito era quello che forse aveva meno peso, avevano più peso per i socialisti sicuramente i Comuni. Quindi cosa ha dato poi quell'ondata? Ha una serie di governi che ricordavano quelli di Pujol, quindi sarebbe un ulteriore passo indietro da parte della Schiera Repubblicana, che difficilmente poi sarebbe in grado di trovare una congiuntura politica per recuperare questa egemonia. Quindi è uno scenario possibile? Sì. Ce lo possiamo aspettare? Dubito. Io credo che la cosa più probabile sia questa situazione un po' di stallo, questa difficoltà comunque a governare a seguito di tutti questi patti, queste incapacità politiche trasversali su più piani, tanto a livello di politica nazionale come regionale come anche di comune, e così si cercherà in qualche modo di navigare nel mentre, fino a quando la situazione non sarà più chiara a livello di idea programmatica e di progettualità, quindi almeno fino all'uscita definitiva di tutti i prigionieri politici e quindi la risoluzione almeno di questa parte del conflitto nazionale.
Ho capito. Va bene, Victor, ti ringraziamo. L'ultimissima cosa che volevamo chiederti riguarda i movimenti politici e sociali di base. Ecco, il Covid unito a la confusione politica generale ha azzerato tutto oppure qualcosa riesce ancora a muoversi nonostante una situazione che definire complicata e eufemistica?
Allora sì, sicuramente la situazione è più complicata, diciamo che dal punto di vista almeno di Barcellona, di quello che ho visto, ma anche dell'ambito un po' più ampio catalano, ci sono comunque dei movimenti presenti. Anni fa, si parlava moltissimo, 10 anni fa ormai, moltissimo della PADA, la piattaforma dello Stato e Stato per la ipoteca, quindi la prima piattaforma per la lotta per la casa, nata in Catalogna, poi arrivata in tutto lo Stato spagnolo, poi con Ada Colau diventa sindaco, passa un pochettino in secondo piano, ci si dimentica, si parla solo dell'assemblea dei quartieri. Ma giustamente sabato scorso sono riuscito a fare una grande manifestazione a Barcellona per cercare di a difendere tutte le vittorie istituzionali fatte, tra cui la legge del 2015 che obbliga i grandi proprietari di immobili a dover fare degli affitti sociali e le possibili nuove ondate repressive sempre da parte della magistratura che verranno rispetto alle leggi sulla questione del diritto all'abitare. Quindi ci sono sì dei movimenti in qualche modo, è chiaro che la situazione è molto difficile da fare, ma si continua a lavorare. Altre cose che stanno succedendo in ambito di quartiere sono tutte le reti di sostegno per le persone che giustamente per la causa a causa del Covid e della pandemia si trovano con delle grosse difficoltà tanto a pagare l'affitto come a semplicemente comprare da mangiare, e quindi tramite reti di molto sostegno, molto supporto riescono così a ridistribuire quello che tramite la volontà e l'auto-organizzazione riescono a fare e che i servizi sociali statali non sono capaci di risolvere. Quindi ci sono ancora alcuni parte dei movimenti, è chiaro che la situazione è complessa. Ricordiamo sempre che comunque la tendenza catalana ad auto-organizzarsi per qualunque cosa, può essere quattro persone che vivono attorno alla stessa piazzetta, non gli piace l'albero, a delle persone che hanno delle necessità complesse o un intero quartiere che deve lottare contro una serie di sfratti e sgomberi è presente, quindi ci sono sempre queste forme di organizzazione e nonostante la situazione continua a lavorare con più o meno efficienza e visibilità.
Benissimo. Victor, ti ringraziamo, ci sentiamo la prossima settimana per vedere un po' com'è andata e come procederanno le cose, anche se insomma non so quanto sarà risolutiva, ecco, questa tappa domenicale, ma insomma, no. Vedremo un po'.
Assolutamente non lo sarà.
Va benissimo, un abbraccio e buon lavoro, grazie come al solito.